Grazie anche al Vice Sindaco per queste belle parole. Passiamo adesso a un momento interessante di questa giornata, invitando la professoressa Lauretta Minoretti, che illustrerà l'opuscolo, che presenterà la pubblicazione C'eravamo anche noi, Soldati Erbesi alle guerre d'indipendenza, curata dall'Associazione Culturale CREA. Grazie.
17 marzo 2011. La fotografia che viene proiettata sullo schermo ritrae Carlo De Cristoforis, milanese, veterano delle Cinque Giornate, capitano dei cacciatori delle Alpi, caduto nella battaglia di San Fermo a 34 anni di età. Ci è sembrato opportuno, invece di utilizzare un dipinto per, come sfondo alle nostre parole, usare una vera fotografia dell'epoca, quella del capitano De Cristoforis, appunto. La pubblicazione che presentiamo questa mattina, C'eravamo anche noi, Soldati Erbesi alle guerre d'indipendenza, non è una ricostruzione storica, ma facendo conoscere questi documenti che riguardano la città di Erba, vuole contribuire a fare una ricostruzione storica. L'opuscolo, dopo una breve sintesi sulle guerre d'indipendenza, propone un elenco dei militari erbesi che vi hanno partecipato. Di essi viene dato il numero di matricola, il nome del soldato e quello del padre, il grado nell'esercito, il corpo militare di appartenenza, le campagne a cui ha partecipato. Esaminando i dati relativi al corpo militare e alle campagne, abbiamo fatto queste considerazioni. La maggior parte dei soldati sono militari di leva del Regno d'Italia e hanno partecipato alla seconda o alla terza guerra d'indipendenza. Tra di essi ci sono soldati che hanno combattuto in diverse campagne. Per loro il corpo di appartenenza indicato è quello dell'ultima campagna a cui hanno partecipato. Per quanto riguarda i soldati che hanno combattuto nelle campagne precedenti alla formazione del Regno d'Italia, cioè i soldati delle campagne 1848, 1849, 1859, essi erano dei volontari che dopo l'armistizio di Salasco si erano ritirati in Piemonte, dove vennero arruolati nell'esercito regolare sabaudo. Nel corpo della fanteria formarono dei reggimenti che portavano il nome delle città lombarde oppure semplicemente si chiamavano Reggimento Lombardi. Nel caso degli erbesi Colzani Francesco, Corti Giuseppe, Minoretti Marco, abbiamo l'appartenenza al 22esimo Reggimento Lombardi. Per Somaschini Giovanni al 19esimo Reggimento Lombardi. Ci sono poi i volontari al seguito di Garibaldi nella guerra del 1859-1860, indicati come Corpo Garibaldi o Reggimento Alpi, formavano il corpo dei cacciatori delle Alpi, lo stesso del capitano De Cristoforis. Nel nostro elenco troviamo i fratelli Cesana Carlo e Giovanni, Ostilli Luigi, Rizzi Carlo. Beccalli Pietro, pur avendo partecipato a campagne precedenti, viene indicato come appartenente al primo reggimento volontari italiani, il corpo formato dai volontari garibaldini nella terza guerra d'indipendenza, quella del 1866. Troverete nell'opuscolo dei termini particolari usati nell'indicazione del corpo di appartenenza dei militari, come reggimento Treno. Il reggimento Treno si occupava dei trasporti dei militari, non soltanto dei soldati, no, ma anche di tutto quello che serviva per la guerra, diciamo. E l'esercito meridionale. L'esercito meridionale erano i soldati che avevano il compito di conquistare la parte peninsulare del meridione d'Italia nell'anno 1860. Indagini particolari sono state fatte per le due medaglie d'argento al valor militare Bianchi Carlo di Cassina Mariaga, Molteni Anacleto di Erba e per il militare caduto in battaglia Frigerio Giuseppe di Erba. Per quanto riguarda Bianchi Carlo, non abbiamo trovato il suo nome in nessun documento. La famiglia non è presente nel foglio del censimento del 1861 di Cassina Mariaga. Molteni Anacleto faceva parte del 9° Battaglione Bersaglieri, Abbiamo ricostruito parte della sua storia militare. Sappiamo dove ha combattuto e ve ne parleremo questa mattina. Per quanto riguarda la storia della sua famiglia, i suoi discendenti si sono trasferiti negli anni 30 a Balerna, in Svizzera. Abbiamo contattato il comune di Balerna e abbiamo scoperto che la famiglia si era spostata a Chiasso. Come vedete, l'indagine non è conclusa. Giuseppe Frigerio. Sappiamo che apparteneva al 10° reggimento di fanteria. Con lui, nello stesso reggimento e nella stessa campagna militare del 1860, c'erano altri soldati erbesi. Minoretti Angelo, Frigerio Paolo e Tettamanti Giovanni. Anche di Giuseppe Frigerio parleremo più tardi nelle letture. Inoltre, seppure con una certa difficoltà, siamo riusciti a ricostruire la sua famiglia e con i dati a nostra disposizione abbiamo predisposto il suo albero genealogico, composto da 41 persone e 9 famiglie. Oggi l'amministrazione di Erba consegnerà questo albero ai discendenti del signor Frigerio. Un particolare delle vicende di Molteni Anacleto e di Frigerio Giuseppe ci ha fatto sentire la forza del destino. Il ferimento di Molteni e la morte di Frigerio sono accaduti a pochi chilometri di distanza e con un giorno di differenza. In archivio abbiamo anche trovato dei documenti riguardanti un medico di Arcellasco che ha preso parte alle guerre di indipendenza, Erminio Sozzani. Abbiamo esaminato e raccolto i suoi documenti e quando avremo steso un suo profilo chiederemo al giornale L'Ervese di darci ospitalità così che tutti i cittadini di Erba possano conoscere anche questa figura del risorgimento erbese. Un altro personaggio molto interessante che abbiamo incontrato nei documenti dell'archivio è Colombo Giovanni, soldato appartenente alla Legione Anglo-Italiana, impiegata nella guerra di Crimea. Per saperne di più bisogna forse andare però in Gran Bretagna, infatti il suo reggimento era di stanza a York. Ci proveremo a saperne di più. Le fonti, l'elenco dei soldati è stato fatto, che qui è stato appunto usato nell'opuscolo, è stato fatto dalla Società di San Martino e Solferino, un ente morale nato nel 1870 per volontà del senatore lombardo Luigi Torelli, al fine di onorare tutti coloro che combatterono per l'unità d'Italia, ed è stato scritto nel 1893. L'originale è conservato nel Museo di San Martino e Solferino. I documenti che abbiamo consultato provengono dall'archivio comunale di Erba. Il materiale riguardante il corpo dei bersaglieri ci è stato dato dal presidente della sezione di Erba dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, il signor Mauri Doriano. Alcuni chiarimenti per capire le letture. Alcuni brani che verranno letti sono tratti da documenti dell'archivio di Erba ed altri sono invece stati scritti appositamente per questa occasione. Precisamente, il primo documento che potremmo chiamare una storia a lieto fine riguarda il riscatto, richiesto e ottenuto, del figlio dal servizio militare. Siamo nel 1853, c'erano ancora gli austriaci, proviene dall'archivio di Erba. La lista di leva è stata compilata tenendo conto dei fogli di leva e delle decisioni del consiglio che esaminava i coscritti. Seguono due lettere di militari alle proprie famiglie. Esse sono state scritte dalla stessa persona, pur avendo differenti firmatari. Si suppone che uno dei due o entrambi fossero analfabeti e avessero pertanto richiesto un aiuto per scrivere la lettera. La richiesta per il congedo di Carlo Castelletti e la risposta inviata alla moglie sono documenti dell'archivio. La selezione di alcune pagine del diario di un bersagliere lombardo è stata fatta sulla base di un documento originale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. I due brani riguardanti le battaglie sono stati scritti dopo aver consultato alcuni documenti militari dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Si possono abbassare un po' le luci? Un pochino. Vabbè. Un pochino per dare un po' d'atmosfera. Bene. Il valore dei nomi. Quando vivevo a Gerusalemme, uno dei primi luoghi che ho visitato è stato lo Yad Vashem, il museo dell'Olocausto. Sulla collina, accanto al grande museo, vi era una costruzione più piccola, quadrata. Era lo Yad Layeled. Si entrava da una porta stretta e ci si ritrovava in un ambiente completamente buio, illuminato da centinaia di candele bianche, di diverse altezze e diametro. Il silenzio era profondo. Risuonavano soltanto meccanicamente, senza interruzione, dei nomi. Quelli del 1,5 milioni di bambini ebrei morti nei campi di concentramento. Sono tornata altre volte in quella stanza pensando che ascoltare quei nomi servisse a partecipare a quella sofferenza. E ho capito come i nomi, conoscere i nomi, sia importante per noi e per quelli che verranno dopo di noi. Conoscere i nomi significa avere una storia. Conoscere i nomi significa partecipare alla storia. I nomi dei militari erbesi scrivono la storia sociale del Risorgimento. Ci permettono di capire le difficoltà della vita quotidiana, le famiglie numerose, l'analfabetismo, le malattie, l'elevata mortalità infantile e ci collegano alle vicende della storia con la S maiuscola, quella delle conquiste, delle battaglie, dei generali. Certo, le loro sono voci sottili, sono voci che riusciamo a sentire con difficoltà, perché esse sono le voci della gente comune e per essere sentite hanno bisogno di molta attenzione.
Incino, 1° aprile 1853. All'Imperial Regio Commissario Distrettuale di Erba. In esecuzione di quanto codesto Imperial Regio Commissario Distrettuale ebbe ad ingiungermi con suo riverito foglio 28 corrente marzo 1853, mi onora significarle che la presenza del mio figlio Filippo Paolo Corti, colpito dalla coscrizione corrente, è assolutamente necessaria in famiglia, per il motivo che, tolto il meschino dalla stessa, niun'altra assistenza può avere attesa, che i 4 figli che la compongono sono tutti minori di età e indispensabili di custodia. In quanto poi allo sborso della somma di riscatto, la famiglia non ne soffrirà alcuna mancanza, poiché essa fu data a titolo di regalia dal mio padre Giulio Manzoni, uno dei primi stimati del comune di Oggiono. In vista delle quali premesse cose, prego riverentemente la Signoria vostra di volersi interporre presso la competente autorità militare allo scopo che gli sia rilasciato, per il coscritto in discorso, la carta di esonerazione dal servizio militare. Nella più viva fiducia di essere esaudita, ne anticipo i più vivi miei ringraziamenti e mi protesto con tutta stima. Umilissima supplicante, Teresa Manzoni, vedova Corti.
L'illustrissimo Real Comando Militare del Regno Lombardo-Veneto ha concesso al coscritto Corti Filippo Paolo di Incino lo svincolo del servizio militare contro il pagamento della tassa normale dei 700 fiorini, da effettuarsi entro 14 giorni, decorribili da quello in cui verrà al graziato comunicata la concessione nell'Imperial Real Cassa di Guerra di Milano. Nel mentre la si incarica, signor commissario, di rendere intesa la famiglia del coscritto. Verrà essa avvertita della necessità che sia preventivamente ritirata dalla Real Delegazione Provinciale la necessaria reversale, onde la suddetta Real Cassa possa ricevere la somma di cui sopra. Si ritorna agli allegati la domanda stata al suo accennato scopo prodotta. Como 21 aprile 1853. Incino. Foglio di famiglia numero 65. Corti Filippo Paolo, nato l'11 settembre 1830. Oste. Residente alla Malpensata, casa numero 34. Sposa Butti Adele, nata a Barzago il 3 aprile 1845, ostessa. Hanno 3 figli, Luigi, 13 novembre 1867. Giuseppe, 13 agosto 1869. Teresa, 11 marzo 1872.
La chiamata alla leva. Marelli Giuseppe di Gaetano.
Abile, prima categoria.
Minoretti Marco di Carlo.
Esentato, figlio unico.
Ciceri Pietro Giovanni di Domenico.
Riformato, per mancanza di misure.
Molteni Giacomo di Giovanni.
Abile, seconda categoria.
Castelletti Luigi di Giuseppe.
Esentato, ammogliato e mancante di misure.
Fusi Maurizio, fu Giuseppe.
Abile, prima categoria.
Cesana Carlo, fu Pietro.
Riformato, per convergenza delle ginocchia.
Magni Pietro di Francesco.
Riformato, per somma gracilità.
Rigamonti Carlo, fu Angelo.
Riformato, per gozzo e balbuzie.
Rizzi Giuseppe, fu Agostino.
Esonerato, primo di madre vedova.
Nava Domenico Battista di Girolamo.
Abile, seconda categoria.
Piacenza, 18 novembre 1860. Carissimo mio padre Giuseppe Castelletti, vengo con queste due righe a darvi notizie di me, che mi trovo di buona salute e così spero il simile di voi tutti di casa. Vi faccio poi sapere che io ho scritto due lettere. Non ho mai potuto saperne niente di nuovo. Io così penso male di casa, perché non posso riposare né giorno né notte, sempre a pensare a voi, tutta la famiglia. Vi prego, se potete, mandarmi qualche cosa di denari per ristorarmi un poco, che le fatiche sono state tante per me. Dunque, vi si raccomanda a voi, caro padre, non per i vizi, ma per mangiare un pezzo di pane che mi fanno patire la fame. E non mi resta niente altro di dirvi, solo che salutarvi di vero cuore, padre e madre, e fratelli e sorelle, parenti, amici. Addio, addio. Sono il vostro figlio Luigi Castelletti che vi scrive. La direzione a cui rispondere sarà al signor Castelletti Luigi, nel reggimento numero 36, Brigata Pistoia, in prima compagnia, secondo battaglione, Piacenza.
Piacenza, 18 novembre 1860. Carissima mia madre, Angiolina Rizzi, vengo con queste due righe a darvi notizie di me, che mi trovo in buona salute, e così spero il simile di voi tutti di casa. Vi faccio sapere che ho scritto due lettere e non ho mai potuto saperne niente di casa. Dunque, vi prego di farmi sapere qualche cosa, se avete ricevuto queste due lettere o no. Io lo so che voi siete tribolati per mio fratello Marco Aurelio, ma non pensateci tanto, che Iddio provvederà anche per lui. Ho saputo dal mio cugino che la mia sorella si trova a letto per un piede. Vi prego di consolarmi con la vostra lettera che mi mandate, e non mi resta altro a dirvi solo che salutarvi di vero cuore, madre, fratelli, sorelle, parenti, amici. Addio, addio. Sono il vostro figlio Rizzi Giuseppe che vi scrive.
Erba, 15 novembre 1860. Alla rispettabile giunta municipale di Erba, al regio governo di Como. Carlo Giuseppe Castelletti, di Giuseppe e Vanossi Teresa di questo comune, nato nell'anno 1830, coscritto della leva militare nell'anno 1850, prestò il suo servizio per circa 7 anni consecutivi sotto il tirannico cessato governo. Dal principio del corrente anno, consideratosi sciolto dal servizio militare, si collocò in matrimonio con Colzani Rosa Maria. Obbediente alla chiamata del nostro governo, nel mese di aprile ultimo scorso di nuovo si recò al servizio militare di Torino nel Regio Corpo del Treno, indi in Napoli, dove trovasi la 15ª compagnia. Può facilmente accorgersi questa lodevole giunta in quale miserabilissimo stato trovasi la moglie del suddetto, con un figlio di giorni 8 circa, priva di ogni mezzo di sussistenza e mancante di assistenza, cotanto necessaria, nel suo stato presente di puerpera. È in forza di quanto sopra che la miserabile disgraziata Rosa Maria, moglie del sunnominato Carlo Castelletti, militare in servizio, scongiura le vostre signorie a voler integrare i buoni uffici presso l'autorità competente, perché le venga concesso in via di grazia di restituire in seno alla famiglia il proprio marito. Fidente nella realtà dei titoli, nella carità dell'animo vostro, sperando di essere graziata, a firma, segno di croce, della postulante Colzani Rosa Maria.
Rosa Maria Colzani, di anni 23, moglie di Carlo Castelletti, militare domiciliato in Erba, trovasi obbligata a letto, in stato di puerperio, avendo partorito nel giorno 7 novembre un bimbo. In seguito sviluppò febbre puerperale, malattia di lungo tempo, per cui ha bisogno di parecchie cure provvedenti alla propria esistenza. Il presente certificato fu rilasciato per oggetto di assistenza. In fede, dottor Luigi Barzaghi. Rosa Maria Colzani è assolutamente incapace di provvedere alle proprie necessità. Firma Federico Perego, preposto sacerdote. Torino, AD 20 novembre 1860, al signor sindaco del comune di Erba. Restituisco qui affogliati alla signoria vostra i documenti trasmessimi dalla signoria vostra con foglio in margine distinto, pregandola di notificare alla ricorrente Rosa Maria Castelletti che in vista delle attuali contingenze non si può, da ministero, aderire alla di lei dimanda di permesso per suo marito, soldato del Corpo del Treno d'Armata. Firmato il Ministero della Guerra, Direzione Generale delle Armi di Fanteria e Cavalleria, Divisione Cavalleria.
Dal diario di un bersagliere lombardo. Alla visita mi fecero abile a servizio militare. A dire la verità, non mi andava a genio di andare sotto uno straniero che non si capiva niente di tutto quello che diceva. Quindi ero molto disturbato, essendo abile a servizio. Trovandosi vicino a me, tre miei patrioti mi dissero: è meglio fare poi il soldato che morire così giovane, come fece il povero Giuseppe morto dal vaiolo. Come? Dissi. È morto. Pensando che poco tempo prima avevamo fatto una festa da ballo in compagnia, anzi, andai nella sua cantina nuova a prendere un fiasco di vino. Allora cominciai a pensare: per Dio, è meglio fare il soldato che morire. Quindi a poco mi son messo sul retto sentiero per fare anch'io il mio dovere e non lasciarmi cadere in quella malattia del pensare dove sta il campanile. Mi hanno messo nel corpo dei cacciatori e ci hanno mandato in Ungheria. Poi siamo ritornati in Italia. Al 29 settembre 1859 siamo stati tutti disarmati e portati in una fortezza in Italia di Peschiera. Appena giunti, consegnavano tutti i disarmati lombardi alla potenza italiana sotto il re Vittorio Emanuele II. Quindi partenza per Brescia, passando di Desenzano, di Lonato, quindi Brescia e poi verso il Piemonte. Giunti a Cuneo, vi passammo anche giorni felici. Dopo mi fecero fare la strada diretti a Volta Mantovana per raggiungere il 6° Reggimento Bersaglieri. Imparando la nuova istruzione militare italiana, percorremmo tanto le posizioni di Solferino e San Martino. Dopo siamo partiti per Goito, rimanendo vari giorni anche là. Indi siamo andati in Casale Maggiore diretti per Bologna. Rimanemmo 6 mesi in guarnigione.
Un giorno arriva un ordine di recarsi a Ferrara a disarmare 2 reggimenti di fanteria volontari. Difatti, partiamo per la bella Ferrara, ma giunti appena in città mi chiusero in una chiesa, facendone restare 2 giorni senza poter uscire. I soldati, trovandosi chiusi, cominciarono a rovistare, a vedere una cosa e l'altra, finché uno trovò una porta. Aperta che fu, si trovarono in cantina del prete e c'era una botte di vino di circa 6 ettolitri. I soldati che fecero? E tirarono fuori la spina, correndo con bidoni e gamellini, e parte andò per terra, finché la botte restò bella vuota. Potete immaginare la consolazione del soldato, senza pensare quello che poteva succedere. Il prete, trovando la botte vuota, fece rapporto al maggiore. Che fece il maggiore? Pagò il vino, e ad un prezzo elevato, a ciò che il prete non poteva lagnarsi, facendo poi le ritenzioni ai giorni di paga, fin tanto che la somma sarebbe raggiunta all'importo pagato. Dopo di fatti, siamo sortiti diretti al quartiere di questi due reggimenti di volontari da disarmarsi, perché si sono rivoltati coi superiori dicendo che loro erano venuti per fare la guerra e non per fare la piazza d'armi. Senza nessun incidente, si sono disarmati per la vedutezza del maggiore, dicendogli: siete tutti in libertà di andare in seno alle vostre famiglie. Disarmati che furono, sono stati accompagnati a Bologna. Noi siamo rimasti a Ferrara, portando via una potente febbre che ho fatto 3 mesi di ospedale sortendo il 27 agosto. Poco dopo fatto la mia convalescenza, nel soldato si vociferava di una prossima campagna di istruzione militare.
La battaglia di Rocca di Spoleto, 17 settembre 1860. Due corpi d'armata sono inviati a conquistare lo Stato Pontificio. Il primo avanza lungo la direttrice del Mar Adriatico sotto il comando del generale Cialdini. Il secondo avanza al centro della penisola sotto il comando del generale Morozzo della Rocca. Il confine con lo Stato Pontificio è varcato l'11 settembre 1860. Fra l'11 ed il 14, Pesaro, Fano, Senigallia e Perugia sono liberate dalle compagnie di Ventura che lasciano varie centinaia di prigionieri, ma il cammino non è breve. Mentre il quarto corpo da Pesaro si spinge celermente verso Ancona, il quinto supera Foligno e raggiunge Tolentino, dopo aver incaricato il generale Brignone dell'espugnazione di Rocca di Spoleto. Il generale era posto al comando di una forte colonna composta da un reggimento granatieri, 2 squadroni cavalleria, 1 brigata artiglieria ed il 9° battaglione bersaglieri. La Rocca, posta al di sopra dell'intera città, è circondata da un'ampia muraglia. La sua difesa era stata affidata al maggiore O'Reilly, che comandava 600 mercenari, metà dei quali irlandesi, noti per la violenza e la brutalità con cui avevano soffocato la ribellione di Spoleto poco tempo prima. Saperlo rendeva ancor più determinati i nostri soldati. Anche qui, i bersaglieri del nono, il glorioso battaglione di Magenta, si lanciano avanti ai granatieri di Sardegna, all'occupazione dell'abitato, mentre le compagnie 34esima e 36esima pongono piede sul monte Lago che domina la cittadella dove si è asserragliata la difesa. Dopo breve e intensa preparazione di artiglieria, il generale Brignone ordina a bersaglieri e granatieri di assaltare il forte. La 33esima compagnia avanza verso l'ingresso della cittadella, lo raggiunge e comincia a scordinare le resistenze. La 35esima, precedendo i granatieri, supera la prima porta e punta a passo di carica sulla seconda. In una pausa della serratissima lotta, il presidio si arrende. Il 9° battaglione dei bersaglieri riceverà una medaglia di bronzo per la presa di Rocca di Spoleto. Il bersagliere Molteni Anacleto, del 9° battaglione, erbese, di 29 anni, figlio di Antonio di Mambretti Maria Antonia, viene ferito e verrà insignito della medaglia d'argento al valor militare.
Battaglia di Loreto, 19 settembre 1860. Il generale Cialdini aveva raccolto le sue truppe fra Castelfidardo e il Colle delle Crocette, 2 località, che potevano essere minacciate dalle formazioni pontificie dei generali Lamorissière e Pimodin, in marcia verso Ancona e Loreto, dove si congiunsero la sera del 17. Il generale Cialdini, non vedendosi minacciato, si era recato a Castelfidardo, quando alle 9:30 la colonna del Pimodin, preceduta dai carabinieri svizzeri e dai tiratori scelti franco-belgi, attaccò, di sorpresa, il 26esimo battaglione bersaglieri che guardava le pendici del Monte Oro. I bersaglieri, da pochi mesi usi alle armi, e benché avessero compiuto 2 giorni prima una marcia di 60 chilometri, resistettero per più di un'ora, a forze 8 volte superiori di numero. premuti da metà dell'armata pontificia, arretrarono a scaglioni sull'alto del Monte Oro. Solo dopo le 11, due battaglioni del decimo fanteria, inviati dal generale Villamarina, giunsero sul luogo del combattimento. In breve, la Santa Casa ripresa, le truppe del primo dan ribattute, il generale stesso colpito a morte e catturato, le truppe della Morissier travolte. Il nono fanteria sbarrò la strada agli ultimi drappelli disbandati, i bersaglieri dei battaglioni undicesimo e dodicesimo ed i lancieri del Novara incalzarono i fuggiaschi al di là della riva destra del fiume. Armi, carri, feriti e morti. E tra di essi un soldato del decimo fanteria, un ragazzo di Erba, di 23 anni. Gli parve che uno dei soldati più vicini, con tutta la forza del suo braccio, lo colpisse sulla testa con un enorme pezzo di legno. Non sentì molto dolore, ma piuttosto dispetto, perché quel dolore lo confondeva e gli impediva di vedere quello che stava guardando. Si sforzava di capire. Ma che cos'è? Ma sto cadendo. Le gambe mi vacillano, pensò, e cadde. Aprì gli occhi, ma non vedeva nulla. Sopra di lui non c'era più nulla, se non il cielo. Un cielo alto, non sereno, infinitamente alto, con nuvole grigie che si spostavano piano piano. Frigerio Giuseppe, di Giuseppe e Sangalli Rosalinda, morto a Loreto il 19 settembre 1860. Cosa può sentire un ragazzo?